Nerd 3.0. Fumetti, videogame e altre cose belle della vita.
Nerd 3.0 numero 155 e prima puntata di un novembre che insomma non è iniziato nel modo migliore, ma del resto quando mai novembre è stato uno dei mesi migliori dell'anno? Per noi, nel senso di noi nerd, una buona notizia arriverà comunque in questo mese, e cioè l'uscita, l'arrivo sul mercato e magari nelle case di qualche fortunato anche qui nella Svizzera italiana, della nuova generazione di console, quindi PS5 e Xbox Series X. Noi ovviamente stiamo preparando una puntata speciale su queste nuove meravigliose macchine da gioco che sarà però sabato prossimo.
Ah, Londra, che città! Storia ogni angolo di strada e turisti che la immortalano. Pub che servono pinte e sorrisi. Musica, teatro e arte. Multiculturalismo. E la metropolitana più antica, The Tube. Lo standard per tutte le altre città non si discute. Sono serviti 12.000 anni per costruirla. E solo una notte per distruggere tutto.
Sarà sabato prossimo perché prima della nostra puntata speciale New Generation abbiamo ancora dei giochi per le nostre correnti console da provare. Tra l'altro giochi che sono produzioni insomma anche grandi e grandissime, come Watch Dogs Legion, che è arrivato lo scorso weekend sulle nostre console, e oggi Davide Canavesi ci racconterà se vale la pena giocarlo. E già che ci sono, faccio uno spoiler: secondo me sì, ne vale la pena.
I canti di epoche antiche narrano di battaglie tra Mandalore il Grande e un ordine di stregoni chiamati Jedi.
Ti aspetti che cerchi in tutta la galassia il pianeta di questa creatura e che la consegni a una stirpe di stregoni nemici?
Questa è la via.
Andremo poi tra le stelle dello spazio intergalattico di Star Wars per andare a scoprire come sono le prime puntate di questa seconda stagione attesissima, che è la seconda di The Mandalorian. Disney l'ha appena svelata sul suo servizio di streaming, la serie non è ancora completa, ma insomma c'è già abbastanza materiale per parlarne in modo piuttosto esaustivo.
Questo non è posto per un bambino.
Dove vado io va lui.
Così ho sentito.
Quindi guerrieri con il casco che non si può mai togliere come la mascherina in ambienti che non permettono il distanziamento, ma io tra videogame e televisione questa settimana vorrei cominciare dal fumetto, perché lo scorso weekend si è chiusa l'edizione 2020 di Lucca Comics and Games e ovviamente non c'è stata l'edizione in realtà, ma facciamo finta che aver visto dei video su internet sia stata più o meno la stessa cosa. Io fra l'altro non riesco ancora a credere in generale al fatto che vedere dei video su internet sia più o meno come andare al cinema o a un festival. Comunque, a parte ciò, il punto è che a Lucca sono stati assegnati i premi del fumetto e andremo a vedere quali sono stati quest'anno. Non si chiamano più Gran Guinigi, ma Lucca Award. Io preferivo Gran Guinigi, ma anche qui si vede che sto diventando vecchio e passatista. Meglio cominciare con l'audiogame, tre indizi sonori per raccontare un videogame misterioso. Chi indovina il titolo per primo si porta a casa il videogame stesso. Quando indovinate dovete scriverci che gioco è, solo all'indirizzo email nerd@rsi.ch. Mi raccomando, niente SMS, niente WhatsApp, solo email. Titolo del gioco misterioso, il vostro nome completo e indirizzo. Il primo che risponde vince e andiamo a scoprire ora qual era il gioco misterioso della scorsa puntata.
Non puoi toccare la mia anima! Non puoi!
Abbastanza facile, eh? Il gioco misterioso della settimana scorsa era Doom Eternal, gioco che non abbiamo mai smesso di lodare da quando è uscito più o meno in concomitanza con il primo lockdown primaverile. La copia in palio la settimana scorsa l'ha portata a casa Laura di Mendrisio. Complimenti Laura per la velocità nell'indovinare e ora andiamo ad ascoltare il primo indizio per indovinare il videogame misterioso di oggi.
Dove sei? La commissione sarà qui a momenti, dobbiamo collaudare i macchinari.
Sto arrivando, sono a pochi isolati.
Ah, mi toccherà fare da solo.
No, no, è pericoloso.
Allora, lo so, questo è un gioco che abbiamo già regalato, ma che periodicamente mi piace regalare. È molto facile anche questo. Se sapete già il titolo, scrivetelo insieme al vostro nome, cognome e indirizzo completo a nerd@rsi.ch. Tra poco iniziamo parlando di premi di fumetti. Ecco.
A Clara e Johan!
Salute! Un bicchiere per mio fratello, è appena tornato dalla frontiera!
Papà, che cos'hai?
Devi prenderla sul serio.
La ditta ha bisogno di me.
Potrei subentrare io, caro suocero. Conosco la ditta meglio di chiunque altro.
Il suo vero nome è Rudolf Kremser, membro del Partito Nazional Socialista Tedesco e dell'SS.
Io vi posso dare dei nomi, ma voglio la garanzia di poter restare qui.
Noi non trattiamo coi nazisti.
No!
E dunque sì, questi sono i primi suoni di un prodotto televisivo Swiss Made destinato a ricordarci un momento molto importante della storia del nostro paese e dell'intera Europa, cioè la fine della Seconda Guerra Mondiale, che, come tutti i periodi di rinascita, porta con sé, da una parte, grandi speranze, ma anche tante difficoltà e soprattutto gli strascichi di un conflitto terribile come è stata la Seconda Guerra Mondiale. Ecco, ovviamente il 2020 segna un anniversario importante, 75 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e dalla sconfitta del nazifascismo, e tutta la SRG, SSR, tutta la radio-televisione svizzera ha messo in piedi diverse iniziative per ricordare quel momento storico. Questa serie, intitolata Il prezzo della pace, è proprio un pezzo di questa grande iniziativa. E intendiamoci, non è un prodotto educativo, non è una serie che vi consigliamo di vedere perché così impariamo qualcosa. No, questo, Il prezzo della pace, è semplicemente un grande racconto televisivo, una miniserie storica che ha davvero poco da invidiare a produzioni intanto europee di alto livello, ma vorrei dire anche a molte produzioni americane.
Ma quelli sono uomini, non bambini.
Mi chiamo Stoker, benvenuti. Credevo che in Svizzera non esistesse la selezione.
Questa avrebbe anche potuto lavorare a Buchenwald, eh?
Allora, il titolo originale è Frieden, che vuol dire effettivamente pace in tedesco, ma il titolo italiano secondo me racconta qualcosa di più, perché il titolo italiano è appunto Il prezzo della pace, quindi si capisce che una volta raggiunta la pace tra le nazioni, e tra l'altro verrebbe da dire appunto a che prezzo, ecco, una volta raggiunta la pace tra le nazioni, bisogna costruire la pace tra gli uomini. Però una guerra inevitabilmente lascia un'eredità di odio, di sofferenze che non può essere cancellata semplicemente con un classico colpo di spugna, no? Ecco, i personaggi di questa serie sbattono proprio la faccia su questa realtà. Siamo nella primavera del 1945 e i protagonisti di questa storia sono anche, come dire, ottimisti, almeno all'inizio, no? C'è una ragazza, figlia di un ricco industriale, che si è appena sposata e che non si limita a fare la ragazza ricca, ma ha anche un desiderio di vivere una vita in qualche modo etica, di aiutare gli altri, e infatti offre il suo aiuto a una struttura che ospita ragazzi sopravvissuti ai campi di concentramento nazisti. E proprio qui avviene, come dire, la sua perdita dell'innocenza in qualche modo, no? Io poi non voglio fare nessuno spoiler, poi la gente si arrabbia, ma basta dire che questa miniserie ha un'ambientazione curatissima. Ci sono i costumi d'epoca, gli oggetti, le automobili. Sai quando i critici cinematografici in questi casi dicono che si compone un grande affresco storico? Ecco, mi spiace utilizzare un luogo comune un po' abusato, ma in effetti è davvero così. In più la storia è avvincente ed è anche intrattenente, per quanto poi ovviamente il tono sia sempre drammatico.
A Buchenwald ci avevano promesso che in Svizzera avremmo ricevuto un'istruzione. Molti di noi sono venuti qui per questo.
Vorrei imparare a leggere.
Consegnerò la vostra lista al signor Obrecht.
Già che c'è, vorremmo anche porzioni di cibo più abbondanti. E poi ci mancano sapone, dentifricio e vestiti normali.
Questi puzzano.
Sta indietro.
E per concludere, molti di noi sarebbero felici di poter festeggiare lo Shabbat il venerdì.
Sì, questo è un nostro diritto.
Che impertinenti. Ma ormai li conosciamo, no?
Il prezzo della pace, Frieden, da titolo originale, dicevamo che è una produzione SRF ed è parte di una più ampia offerta sul tema della Svizzera alla fine della Seconda Guerra Mondiale, proprio in occasione del 75° anniversario della fine del conflitto. Di questa offerta, oltre al prezzo della pace, fanno parte anche due documentari. Il primo dedicato a una grande industria chimica grigionese che nel secondo dopoguerra diede, diciamo, asilo a diversi scienziati nazisti. Questo lo vediamo dopo domani sera su Storie. Si intitola Ems Chemie, quindi proprio il nome di questa azienda. E poi c'è un altro documentario proprio sui minori sopravvissuti ai campi di sterminio e accolti in Svizzera dopo la guerra, che è anche uno dei temi della serie Il prezzo della pace, come abbiamo sentito. Il prezzo della pace, che sarà visibile a partire da domenica sulla 1 alle 10 di sera per 3 domeniche, sono 3 doppie puntate. Faccio presente, per chi vuole, che sarà anche in anteprima sulla nuova piattaforma di streaming nazionale che da questa settimana affianca i nostri play regionali, come Play RSI che conoscete. Nuova piattaforma di streaming si chiama Play Swiss e fa una cosa secondo me sacrosanta, cioè cercare di abbattere le barriere linguistiche. In pratica su playswiss.ch troverete tutto il meglio delle produzioni e coproduzioni di RSI, RTR, RTS, SRF in lingua originale, ma con sottotitoli in tutte le lingue nazionali, quindi tedesco, francese, italiano e anche in parte romancio. Quindi insomma, adesso non voglio essere troppo promozionale, ma credo sia davvero un progetto importante. Tutto a partire da domani, quando sarà navigabile il sito playswiss.ch, saranno disponibili le app per iOS, per Android e anche su Blue TV di Swisscom. Ci sarà anche Frieden, il prezzo della pace, in anteprima per chi vuole provare e non vuole aspettare di vederlo sulla 1 la sera dopo.
Voi svizzeri non siete diversi alla fine.
A volte bisogna concedersi di sognare in grande per realizzare grandi cose.
È un momento difficile per il nostro paese, per la Svizzera. La guerra inizia adesso.
Sono dentro. Hai idea di cosa troveremo, Bagley?
Se non fossi andato via di corsa, hai mai pensato di lasciare questo tipo di minacce alle autorità?
Divertente, Bagley. Qualunque autorità preferirebbe arrestarci piuttosto che fare qualcosa di utile.
Dovremmo cavarcela da soli.
Fa attenzione, Dalton.
Bagley, senti apprensione nella voce di Sabine.
Fantastico, parlare di sentimenti a un computer. Questo spiega molto.
Piantatela voi due e mettetevi al lavoro.
Agli ordini.
Bentornato Davide Canavesi.
Ciao, ciao a tutti.
Davide Canavesi, come sapete, joypad.ch, tra l'altro su Joypad lui ha già postato le sue prime impressioni su PlayStation 5 e Xbox Series X, che Dave ovviamente ha già la fortuna di avere tra le mani. Ma di tutto questo noi parleremo più approfonditamente nella puntata di sabato prossimo, dove avremo tutta la disamina molto precisa di queste nuove macchine da gioco per capire intanto qual è la migliore. Spoiler, probabilmente le due si equivalgono. E poi, insomma, cosa vale la pena provare a mettersi sotto l'albero. Ma questo lo faremo sabato prossimo perché oggi dobbiamo parlare di giochi, di videogame che sono in uscita e che sono usciti per ancora anche la vecchia generazione di console, che non è proprio da buttare via, anzi. E dunque andiamo a sentirci la prima clip di Watch Dogs Legion.
Credi ancora di essere qui per salvare Londra? Mi dispiace deluderti. Ci aiuterai con una faccenda importante.
Importante, dici? Far morire cittadini?
Esatto. Per salvare il mondo. È già successo che migliaia di londinesi siano morti, no? La peste, il grande incendio, il blitz. Spiacevole. Ma la distruzione è sempre la cura. E comincia oggi. Zero Day.
Dunque, Davide Canavesi, quando parliamo di Watch Dogs, adesso io dirò una banalità, però partiamo dal fatto che il primo Watch Dogs è stato un gioco super atteso per un certo momento della storia videoludica dell'ultimo decennio, e poi, insomma, è stato un pochino una delusione, cioè un bel gioco, ma non ha certo mantenuto tutte le promesse.
Beh, il nuovo Watch Dogs in realtà di promesse ne ha fatte tantissime e si è fatto aspettare parecchio più di quanto io personalmente non mi aspettassi. E forse la promessa più interessante è quella che non c'è più un personaggio principale, il settings è Londra e ogni singolo abitante della metropoli inglese può essere il nostro personaggio.
Vado avanti. Questa parte sono stufato davvero.
Siamo di nuovo a combattere contro i cattivi. Noi facciamo parte del gruppo DedSec, un gruppo di attivisti che comunque abbiamo imparato a conoscere nei primi due giochi, che si ribellano contro la società del controllo informatizzato. La vicenda si apre con uno di questi attivisti del DedSec che sta cercando di interrompere un attacco terroristico presso il Parlamento inglese, quando purtroppo le cose vanno male, lui ci lascia le penne e addirittura il DedSec viene accusato di essere il mandante di questo terribile attentato che non coinvolge solo il Parlamento, ma diverse zone di Londra.
Dunque, una delle cose più interessanti di questo Watch Dogs Legion è il suo sottotesto politico in qualche modo.
Beh, non solamente Legion, ma un po' tutta la serie Watch Dogs cerca di fare, fino a un certo punto, un commento sociale sul fatto che viviamo in una società dell'informazione in cui tutto può essere manipolato, non solo i conti in banca, ma anche la nostra percezione di quello che sono gli eventi, i grandi eventi che ci circondano. Da questo punto di vista, Watch Dogs Legions non fa nessun passo avanti, a mio modo di vedere, rispetto ai giochi del passato, ma comunque il messaggio di fondo è importante. E questo messaggio è che non tutto è reale, ma che dobbiamo usare il nostro cervello per discernere ciò che è vero e ciò che è montato ad arte.
E poi ovviamente un bel cotè di complottismo e quant'altro, ci sta sempre bene. Grazie mille Davide Canavesi, ci risentiamo naturalmente settimana prossima, Dave.
Assolutamente sì, ho tante belle cosine da raccontarvi.
La situazione è peggiore di quanto credessi. Ah, ma un candidato c'è. A quanto pare sei tu l'unica speranza del DedSec.
Il piccolo viene con me. Avrà una vita migliore. Aiutatemi.
Ci sto.
Qui ti odiano tutti, Mando. Perché sei una leggenda.
E dunque, lo avete sentito, è tornato Mando, è tornato il bambino, cioè Baby Yoda. Tra l'altro, la Disney sta cercando in tutti i modi di convincere il mondo a non chiamarlo Baby Yoda, ma solo il bambino, perché effettivamente non si sa di che famiglia faccia parte, se sia davvero lui il possibile figlio di Yoda, ma certo che lo sappiamo, certo che è lui, vogliamo che sia così. Quindi, in ogni caso, seconda serie di The Mandalorian, la serie televisiva appunto ambientata nell'universo di Star Wars, e la serie con cui la Disney ha rivitalizzato l'universo di Star Wars dopo averlo ucciso con i film. No, sto scherzando, mi è piaciuto anche l'episodio 9, dai, sto scherzando!
Mostrami colui la cui incolumità ha causato tanta distruzione. È tuo dovere riportarlo ai suoi simili.
Dove?
Dovrai scoprirlo tu.
Dunque, la seconda serie di The Mandalorian arriva con grandi aspettative, ok? E arriva con aggiunte importanti al cast e anche al cast dei registi, perché c'è lo stesso Jon Favreau, che è il regista di Iron Man, e qui, come si dice, showrunner, come dicono gli americani, cioè il capo della serie, che nella prima serie si era limitato al ruolo di produttore esecutivo, e qui invece va anche dietro la macchina da presa, e tra gli altri registi delle puntate c'è tipo Robert Rodriguez, quindi grandi nomi e anche un bel budget da 100 milioncini di dollari. Le premesse c'erano tutte. Dunque, com'è uscita questa seconda serie?
Questa è la via.
È uscita molto bene la seconda serie di The Mandalorian per un motivo semplicissimo, che racconta una storia divertente in modo semplice e gratificante, cioè in un certo senso è una delle cose più rilassanti da vedere in televisione in questo momento in cui la realtà è un po' opprimente, un po' stressante, no? Si dice sempre che l'intrattenimento serve a farti evadere dalla realtà. Ecco, The Mandalorian fa esattamente questo, e lo fa con il ritmo e con il tono giusti, perché la televisione di alto livello, in questo momento storico, le grandi serie sono spesso molto complicate, e invece The Mandalorian ci fa ricordare che la televisione si guarda anche magari un po' più distrattamente rispetto al cinema, e che la semplicità, l'essenzialità, meglio, non è per forza una cosa negativa. Personalmente, ovviamente, sono un amante di Star Wars, ma non credo che uno che conosce poco questo universo si possa annoiare o, peggio, non capire The Mandalorian. È il classico prodotto che ha due livelli di lettura, uno per chi passa di lì per caso e uno per i fan hardcore, e funziona benissimo in entrambi i casi.
Ti aspetti che cerchi in tutta la galassia il pianeta di questa creatura?
Questa è la via.
Ecco l'ultimo indizio per indovinare il gioco misterioso di oggi.
Finalmente vai a Riker, eh? Mi sa che lì dentro hai anche più nemici di me.
Non illuderti che sia più di una breve parentesi.
Ops, devo andare. Ehi, buona fortuna, Willy. Ho l'impressione che ti servirà.
Idiota! Sono io ad assicurare l'ordine in città! Un mese! Tra un mese tutti rimpiangeranno la mia assenza!
Dai, oggi troppo semplice, non posso più dare altri indizi. Se avete capito di che gioco si tratta, scrivete una mail a nerd@rsi.ch con il titolo del gioco misterioso, il vostro nome, cognome e indirizzo completo e potreste vincere il gioco. Ci risentiamo alle 18.30 sabato prossimo e poi come sempre su rsi.ch play rsi in podcast.